Stefano Gresti, Gazzetta dello Sport. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Che possono chiamarci al 334-773-0020 oppure a scriverci al 366-084-122. Un po' di messaggi sulla questione lotta salvezza. Non so se possa essere più sorprendente la retrocessione del Sassuolo o dell'Udinese. Ci ha scritto questo amico quando si era ancora sullo 0-1 di Udinese-Empoli. Un altro ancora ci scrive da spettatore neutrale, dico che l'Udinese è troppo aiutata, anche se il calcio di rigore mi sembra abbastanza evidente con la trattenuta di Fazzini su Pagero Stefano. Roby da Trento ti chiede un giudizio sull'impresa del Cagliari e di Ranieri, visto che c'è ancora molto, no, del tecnico romano in questa vera e propria impresa con la salvezza dei rossoblù. Stefano.
Beh sì, è straordinaria l'impresa di Ranieri un'altra volta, perché ha dimostrato di essere un allenatore ancora molto molto attuale, di avere grandi motivazioni, di riuscire a creare l'ambiente giusto, di non mollare mai, è sempre stato sul pezzo, non ha mai ceduto, anche quando la situazione era davvero delicatissima. E quindi che dobbiamo dire, ha realizzato un'altra impresa, non è la prima della sua grande carriera, la prima forse è stata nel 91, la prima salvezza del Cagliari, e ora l'ha fatto di nuovo, e quindi è veramente un allenatore che poi ha un modo anche di porsi che è diventato quasi un modello, soprattutto quando poi magari vediamo tanti suoi colleghi comportarsi in modo differente, molto discutibile. Lui invece direi che continua a essere un gentiluomo anche in panchina, quindi questo va sicuramente al suo grande merito. E poi lì in coda, insomma, il rigore, come ricordavi giustamente, il rigore per l'Udinese è netto, per cui francamente parlare di aiuti all'Udinese mi sembra certamente sbagliato in questo caso, perché il rigore è proprio evidente.
Sulla retrocessione del Sassuolo poi magari ci torniamo, anche sentendo le prime telefonate. Stefano.
Beh, è una retrocessione molto sorprendente se pensiamo alle ambizioni con le quali è partito il Sassuolo e a quello che ha mostrato nelle ultime stagioni e anche all'organico che ha il Sassuolo. Credo che si siano messe in fila tutta una serie di situazioni negative che poi hanno portato appunto alla retrocessione del Sassuolo stesso, e quindi credo che questo sia stato il motivo che ha determinato il fatto che il Sassuolo è oggi in Serie B, ha una squadra che non è da quelle posizioni in classifica. Credo che abbia pagato anche l'infortunio di Berardi, per esempio, il fatto di non essere abituato a lottare in quella posizione di classifica.
334-773-0020, c'è Marco in diretta. Ciao, benvenuto da Milano.
Sì, ciao, sono Marco, tifoso milanista. Volevo fare una precisazione sulla nata del Milan, sentendo anche le dichiarazioni di Pioli di ieri sera. Allora, lui ha detto che comunque noi siamo praticamente i primi dei normali. Beh, forse però Milano effettivamente non si accontenta di essere i primi dei normali, la Milano rossonera. Io ricordo al signor Pioli che quest'anno ha perso 6 derby di fila. Ricordo al signor Pioli che a gennaio il Milan è uscito dalla Coppa Italia. Ricordo al signor Pioli che ad aprile abbiamo perso 2 partite con la Roma in maniera indecorosa. Forse l'ambizione di questa Milano va oltre un secondo posto. Grazie, e volevo sentire anche il parere di Agresti. Grazie.
Assolutamente.
Mille.
Ciao Marco. Ciao altrettanto Stefano.
No, ma le ambizioni del Milan vanno oltre il secondo posto, soprattutto se poi accade che al primo posto ci sia l'Inter, che come ricordava l'ascoltatore ha vinto gli ultimi 6 derby. Dopodiché è legittimo avere ambizioni da primato. Io credo che però, se guardiamo la forza dei due organici, credo che l'Inter sia superiore rispetto al Milan in modo abbastanza evidente. Probabilmente o sicuramente tra l'Inter e il Milan non ci sono i 18 punti, che magari poi stasera diventeranno di più, i 18 punti di differenza che ci sono al momento in classifica, però credo anche che insomma la differenza tra l'Inter e il Milan sia abbastanza netta, abbastanza chiara, per cui credo che Pioli, almeno in campionato, occupi la posizione massima che poteva occupare in base alla forza della squadra che ha in mano. Si può discutere appunto se poteva evitare di perdere 6 derby consecutivi, certamente sì, anche perché i derby per i tifosi hanno un sapore speciale. Se doveva essere più vicino all'Inter, e anche questo penso che sia così, che sia vero, però francamente io credo che l'Inter sia più forte.
Roberto da Palermo, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi e grazie.
Ciao.
Allora, due considerazioni, o meglio, una. La prima, una premessa. Il VAR in Italia è stato introdotto solo ed esclusivamente per fermare la Juventus, anche se poi ha vinto lo stesso, questo lo sappiamo. La considerazione che volevo fare è sulla sfuriata, diciamo, di Allegri. Io, al netto ovviamente della sua eventuale, io non son, penso che sia così, per carità, delle minacce e dell'aggressione al direttore di Tutto Sport, ripeto, al netto di quelle, per le quali comunque credo che poi si sia anche scusato, credo che sia l'unica persona che ci abbia difeso dopo un anno e mezzo circa di soprusi, di angherie e di maltrattamenti sotto tutti i punti di vista, sportivo, societario, mediatico, da parte di tutti. Cioè, la Juventus ha subito di tutto, la dimostrazione è la faccia di Gravina nell'ultima partita con l'Atalanta, al gol della Juventus dice tutto, e quindi è soltanto da, ripeto, al netto di quell'aggressione verbale, è soltanto da ammirare, da apprezzare e da osannare il suo comportamento, perché nessuno avrebbe fatto quello che ha fatto lui, nessuno l'ha mai fatto.
Okay. Quindi esonero che, come dire, va oltre rispetto ai possibili demeriti per la guida tecnica della Juventus. Stefano, che ne pensi?
Ma francamente io tutte queste angherie nei confronti della Juventus non le ho viste. Ci sono state delle sentenze che sono arrivate dalla giustizia sportiva italiana, che sono arrivate dalla UEFA. Credo che la Juventus sia pagata, è stata condannata perché ha commesso degli errori. Allegri ha dimostrato di essere molto legato al club, facendo tante cose per il club. Io credo che insomma, ecco, tutta questo accanimento nei confronti della Juve, io con tutto il rispetto per l'opinione dell'ascoltatore, ma non l'ho visto. Credo che, appunto, come dicevo, la Juventus abbia commesso degli errori, abbia pagato per questi, e poi Allegri è stato, a mio avviso, molto corretto anche nei confronti del club, nel tenere sempre la in mano la situazione. È stato anche capace di tenere in mano la squadra in momenti difficili, certamente ha rappresentato un punto fermo, un punto di forza al quale il club si è appoggiato in occasione di quello che è capitato l'anno scorso, nel periodo complicato delle penalizzazioni e tutto quanto, per cui da questo punto di vista va certamente apprezzato quello che ha fatto Allegri. I risultati non sono stati straordinari, però credo anche che la Juventus non abbia una grande squadra, per cui io non credo che sia giusto nemmeno imputare ad Allegri il fatto di non aver tenuto il passo dell'Inter, perché l'Inter dal punto di vista tecnico è di un'altra dimensione rispetto alla Juventus. Quindi io credo che tutto questo che abbiamo detto è vero. Poi quello che ha fatto l'altro giorno, l'altra sera, Allegri è oggettivamente inaccettabile, questo credo che l'abbiamo visto tutti.
Sentiamo anche Alessandro da Livorno prima del break. Ciao.
Buonasera, io sono al mare, una giornata bellissima.
Vero.
C'ho l'auricolare e ho sentito le partite.
Sì.
Tralascio la Juventus perché io sono un tifoso della Juventus e un grande estimatore di Allegri, però se ne è dette tante e poi tante. Tanto la persona è una grande persona e sono onorato di essere livornese come lui. Punto. Volevo parlare di Empoli, volevo dire al signor Agresti, quando ha detto prima il rigore era ineccepibile, e quello di prima, il gol annullato e il rigore non dato all'Empoli e 15 minuti di recupero, ecco, ma di queste cose, signora Agresti, forse sarebbe bene parlarne, perché
sentiamo,
una persona
sentiamoli.
Che ascolta e basta, non è di quelli che urla, si direbbe che finché non c'è stata l'occasione per far pareggiare l'Udinese siamo andati avanti.
Ciao Alessandro, Stefano.
No, io credo che non sia così assolutamente. È vero che la partita è finita molto tardi, ma è finita molto tardi per un motivo abbastanza evidente, cioè che l'Empoli, i calciatori dell'Empoli sono rimasti a festeggiare molto a lungo sotto la loro curva, il recupero è stato prolungato e dopo che è stato prolungato, quindi è stato allungato il recupero, e poi si sono persi molti minuti in attesa della decisione per capire bene la dinamica dell'azione che poi ha portato al calcio di rigore assegnato segnato all'Udinese. Francamente non è che l'Udinese ha segnato dopo 114 minuti, perché sono stati tutti, siamo stati ad aspettare, perché il recupero è stato così lungo. Il recupero è stato lungo perché si sono prese delle decisioni in campo che hanno richiesto molto, molto tempo. Quindi io francamente non, mi sembra, ecco, che non, con tutto, ma mi sembra che la ricostruzione di dire l'Empoli ha subito il calcio di rigore così tardi, sì, però guardiamo come mai lo ha subito così tardi.
Massimiliano da Milano, ciao.
Sì, ciao, io solo una cosa volevo dire. Stavo sentendo Agresti in linea diretta. Innanzitutto io non sono un pro allegriano, sono juventino, è giusto che la società l'abbia allontanato, non in questi termini, ma è assolutamente l'unico che ha difeso la Juve in tutti questi tre anni che ci hanno combinato di più. Una domanda io vorrei fare ad Agresti: ma come si fa a dire che la Juve non ha subito angherie e porcherie in questi due anni? Siamo stati decurtati di 10 punti per che cosa? Per una cosa che non si rende conto. Una roba vorrei dire, bisogna essere giornalisti, non tifosi. Grazie, vi ascolto.
Ciao Massimiliano, radio. Stefano.
Non so se sono io il tifoso oppure l'ascoltatore, io non sono tifoso di niente. Io credo che io rispetto le idee degli altri, e francamente, se poi i tifosi della Juventus o alcuni tifosi della Juventus ritengono di avere subito delle ingiustizie, è opportuno che lo ritengano, ma a me pare che i primi a pensarla in modo differente siano, da un certo punto di vista, gli stessi dirigenti che oggi ci sono alla Juventus. Non a caso i vecchi dirigenti sono stati sostituiti proprio in seguito a quello, proprio dopo quello che è successo in occasione appunto dei processi e della penalizzazione della Juve. Poi, per carità, ripeto, la Juventus può pensare, i tifosi della Juventus possono pensare di essere stati vittime di ingiustizie. Ci sono dei giudici che sono predisposti a valutare quello che accade, e questi giudici hanno stabilito delle cose che hanno tolto alla Juventus dei punti in classifica, che hanno tolto alla Juventus un posto in Coppa, prima i giudici italiani e poi quelli della UEFA.
Allora, torno sui messaggi al 366-084-122. Un amico, Matteo, ci scrive dalla Svizzera e torna su una considerazione precedente, credo di Marco da Milano, sulla stagione del Milan. Ci metto la firma se quando andiamo male finiamo secondi. Bisognerebbe capire, li capisco i tifosi, ma il Milan attuale non è più quello di 10-15 anni fa, e la situazione attuale di società e calciatori ci mettere la firma per fare stagioni come questa. Insomma, lancio un altro tipo di messaggio inquadrando così, ecco, il momento che sta attraversando la società rossonera. Che ne pensi di questa sottolineatura, Stefano?
Beh, io penso che sia una sottolineatura che è molto reale, molto concreta, e comunque il Milan appena due anni fa ha vinto lo scudetto, è riuscito, nonostante avesse un organico, a mio avviso, probabilmente anche in quella circostanza, non all'altezza di quello dell'Inter. Io credo che quello scudetto sia stata un qualcosa che il Milan è riuscito a conquistare andando anche oltre le proprie possibilità e il proprio potenziale. Credo che invece quello che è accaduto quest'anno sia un po' in linea con il potenziale del Milan. Poi poteva fare meglio, certamente poteva fare meglio magari in Champions League, forse, anche se poi le due squadre che si sono qualificate nel girone del Milan si sono affrontate poi in semifinale di Champions. Poteva fare sicuramente meglio in Europa League, però ripeto, insomma, non era il Milan non ha una squadra, a mio avviso, che deve vincere per forza per l'organico che ha. Penso che abbia una squadra che può stare nella posizione che poi alla fine ha occupato, cioè il secondo posto.
Allora, Valerio ci scrive: carissimi di Sportiva, l'anno scorso il dottor Agresti predisse la vittoria del playoff da parte di uno sfavorito Cagliari. Quest'anno penso che anche il grande Gigi ci abbia aiutato da lassù. Ciao Gigi, ovunque tu sia, forza Cagliari. È il messaggio che ci scrive questo amico Valerio. Tra l'altro, il primo pensiero, uno tra i primi pensieri del patron Giulini a Sky Sport al triplice fischio di Sassuolo Cagliari è stato dedicare la salvezza a Gigi Riva. Una connessione, un legame inscindibile, soprattutto in momenti di grande gioia come quello di quest'oggi, no, per tutta Cagliari, Stefano.
Beh sì, è stata una dedica assolutamente appropriata e giusta, e perché Gigi Riva chiaramente per il Cagliari ha rappresentato e continua a rappresentare un simbolo unico, e tutti quelli che hanno che hanno vissuto un po' il Cagliari, che hanno conosciuto Gigi Riva, sanno quello che rappresentasse per quella squadra, e credo che il presidente Giulini abbia fatto benissimo a rivolgergli un pensiero in un momento comunque di gioia per i colori rosso-blu, con questa salvezza che è stata conquistata dopo momenti molto difficili, perché effettivamente a un certo punto il Cagliari era messo male in classifica, e bisogna anche dare merito al presidente che ha comunque sempre sostenuto l'allenatore senza mai metterlo in discussione. Credo che, visto che poi gli allenatori si cambiano molto facilmente, credo che quello sia stato un segnale importante.
334-773-0020 per le vostre telefonate, i messaggi 366-084-122. Vincenzo da Firenze ti chiede: se la Fiorentina riuscisse a vincere la Conference, si potrebbe finalmente definire una big del nostro calcio? Visto il momento storico, insomma, no? Un tempo c'erano le sette sorelle, adesso, come dire, ci sono anche delle cugine, penso al Bologna, penso all'Atalanta, che ha acquisito uno status diverso nel corso degli anni. Stefano, ecco, sulla dimensione che può prendere la stagione, il momento storico della Fiorentina in questo finale.
Beh, sicuramente realizzerebbe un qualcosa di molto molto bello, perché Firenze ha voglia di una vittoria, poi una vittoria europea sarebbe veramente un grande traguardo, e quindi da questo punto di vista è assolutamente vero che la Fiorentina poi acquisterebbe anche a livello internazionale una immagine differente, anche se poi appena 12 mesi fa stava giocando questa stessa finale. Se poi può diventare una big del nostro calcio, io francamente, ecco, che possa competere con l'Inter, con il Milan e con la Juventus, io la vedo complicata, perché oggi, rispetto al passato, quando le sorelle, come ricordavi, erano sette, per le sorelle che non fanno parte di quelle tre è più difficile lottare, è più difficile perché la distribuzione dei diritti televisivi e tutta una serie di introiti che quei club hanno marcano una differenza che è difficile colmare, non a caso da tantissimi anni gli scudetti vanno sempre a Juve, Milan e Inter dal 2001 a oggi, con l'unica eccezione del Napoli della scorsa stagione. Questo a dimostrazione che effettivamente è difficile andare a toccare il dominio di Juve, Milan e Inter. Lo è stato per la Lazio, per la Roma, per il Napoli, credo che lo sarà anche per la Fiorentina.
334-773-0020 per le vostre chiamate, 366-084-122 per i messaggi. Una vostra opinione, ci scrive questo amico tifoso del Bologna: spero sempre nell'incontro con Saputo per la permanenza di Motta, ma le speranze mi sembrano oramai pochissime. Come vedrebbe Stefano Sarri sulla nostra panchina? Io molto bene, viste anche le caratteristiche tecniche della rosa del Bologna. Unico neo, il suo carattere, ci scrive questo amico.
Beh, Sarri non ha un carattere facile, però spesso riesce a farsi apprezzare perché mostra un grande calcio, sicuramente ha dei principi di gioco che portano a far sì che spesso le sue squadre giochino un calcio davvero molto molto divertente. Quindi io credo che possa essere il nome giusto per raccogliere l'eredità di Motta. Dall'altro, io penso che chi prenderà il Bologna in mano dovrà affrontare grandi difficoltà, perché fare meglio di quest'anno credo che sia davvero molto difficile. Tra l'altro ci sarà anche l'impegno in Champions che peserà molto, quindi ci vuole un allenatore che abbia esperienza, che abbia anche le spalle larghe, e sicuramente Sarri le ha, e quindi credo che possa essere l'uomo giusto anche dal punto di vista tattico, come diceva l'ascoltatore, perché poi il Bologna di Motta come principi si basa un po' su quelli di Sarri, possesso palla, il gioco sugli esterni, e quindi credo che anche da questo punto di vista potrebbe essere l'uomo giusto, perché Bologna è costruito per giocare in questo modo.
Marco da Varese, ciao.
Sì, buongiorno. Io volevo fare una domanda un po' provocatoria, forse anche divertente. Allora, si è parlato del DNA di una squadra, e parlo della Juventus, no? Che non si può cambiare. Però la provocazione è questa: se io portassi Guardiola con il Manchester City intero e cambiassi solamente la maglia, che cosa succede? Che non giocano più perché il DNA a Torino è diverso?
Ciao Marco, no. È come dire, è un tema di cui spesso e volentieri si discute, della battuta, no? È piuttosto interessante, però Stefano, ecco.
No,
tra l'altro, perdonami, City che sta vincendo 2-0 con il West Ham nel primo tempo dell'ultima di campionato in Inghilterra, doppietta di Foden, ma soprattutto perde l'Arsenal, gol dell'Everton a Londra 1-0, rete di Gueye al minuto numero 40, dunque il City ancora di più virtualmente può cullare il titolo in stagione. Prego Stefano.
Beh, sì, diciamo che ormai ce l'ha veramente in mano, cioè non dubitavamo che oggi avrebbe vinto la sua partita, però poi ecco, la sconfitta dell'Arsenal ovviamente segna la differenza in modo netto. Ma no, io credo che il City trasferito a Torino con le maglie della Juventus, con Guardiola in panchina, giocherebbe lo stesso calcio che gioca a Manchester. È nei momenti di però diciamo che la storia della Juventus racconta di una squadra che ha un determinato DNA, che magari non è quello di giocare un calcio più concreto che spettacolare, così come magari il Milan ce l'ha differente. Il Milan vince meno in Italia rispetto alla Juventus e ha vinto sempre di più all'estero, spesso ha mostrato un tipo di calcio differente rispetto a quello che storicamente ricordiamo che ha mostrato la Juve. Dopodiché ci sono anche delle eccezioni, ci sono anche delle Juventus che hanno giocato molto bene e dei Milan che sono stati molto concreti e magari meno spettacolari. Quindi il DNA può avere delle come dire, può concedere dei cambiamenti, ecco, diciamo in qualche caso, penso, non lo so, magari alla Juventus di Lippi o che era anche molto divertente, o al Milan di Capello che invece era molto concreto. Ecco, in quei casi diciamo che si è fatta una eccezione al DNA del Milan e della Juventus.
Stefano Agresti, Gazzetta dello Sport, grazie, appuntamento a presto, buon lavoro.
Grazie a te, buon lavoro a voi.